Introduciamo oggi la parasha di Mishpatim, oggi approfondiamo qualcosina, vorrei due piccoli spunti, approfondire due versetti della parasha. È una parasha da un lato molto molto tecnica, perché ci sono moltissime regole, ci sono le norme che regolano praticamente la vita sociale, il rapporto con le persone dal punto di vista lavorativo, da molti punti di vista, i limiti che vengono posti su questi rapporti, come devono essere gestiti. C'è nella parasha anche, si parla di lavoro, quindi si parla anche di riposo, si parla dello Shabbat, si parla dei Moadim, si parla dell'anno sabbatico. E la parasha conclude in maniera molto poetica con delle berachot, con degli auguri per il futuro di Am Israel, anche qualcosa di mistico addirittura verso la fine della parasha. Noi andiamo verso la metà della parasha, è l'inizio della quarta chiamata, il versetto dice questo: Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo taor. Come si traduce? Allora, come ormai sapete, a me piacciono molto le traduzioni e cercare di approfondire le parole, il loro significato, l'etimologia, la storia, e devo dire che nel tempo mi sono accorto che molte traduzioni della Torah, a cui a volte ho avuto anche il merito di partecipare in prima persona, perché ho collaborato alla traduzione di questa edizione Mamash, certe cose in inglese, un tempo ho collaborato a una cosa in francese. Molte traduzioni moderne, ma anche non moderne, però parliamo di noi, in realtà peccano, vengono a mancare. Perché? Perché se seguono per esempio una determinata linea, io traduco secondo Rashi, ma Rashi sta interpretando, non sta traducendo, ok? Allora comunque è molto difficile tradurre, ne abbiamo anche parlato in passato, ma è ancora più difficile apprendere dalla traduzione in un certo senso, perché la traduzione deve essere limitata, non può dare mille spunti che l'originale potrebbe dare, e quindi se leggiamo soltanto dalla traduzione rimaniamo molto molto limitati, quindi dal punto di vista di chi riceve, quindi chi apre il libro non sa nient'altro, va a leggere, dal punto di vista di chi dà, quindi chi si occupa di traduzioni o comunque di promulgare, di insegnare, di studiare con le altre persone, bisogna a volte andare un pochino più approfonditamente nella comprensione proprio dei termini, della sintassi, quindi della struttura generale nella quale è inserito il determinato termine, e con questo cercare un po' di capire meglio. Ovviamente i contesti ci aiutano, abbiamo tanti aiuti e possiamo cercare di capire. Qui il versetto dice Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo taor, è il versetto 27 del capitolo 22 del libro di Shemot, Esodo, e se vogliamo seguire una traduzione partiamo dalla traduzione italiana più classica, diciamo oggigiorno, che è quella del Disegni nel Pentateuco classico, dove dice appunto il 27 non maledire la divinità, traduce Elohim come un nome Kodesh, un nome sacro, nome del divino, quindi non maledire la divinità. Tekalel è chiaro che significa maledire, quindi lì non c'è ambiguità. Non maledire la divinità, né la seconda parte del versetto, né maledire i capi del tuo popolo. Già nella nota nel Disegni, sulla parola divinità, la nota 8, dice, secondo altra interpretazione, i giudici, quindi Elohim è un riferimento, anche questo lo abbiamo visto in passato, ai giudici. Esempio forse più eclatante, perché più comune, è il Salmo del giorno che leggiamo il martedì, dove si parla in maniera molto chiara con il termine Elohim di giudici. E ci sono mille altri esempi nella Torah, eccetera, però Elohim in questo caso può essere riferito, e forse se vogliamo vederla proprio molto letterale potrebbe essere ancora più chiaro come giudici che come divinità. Questa è una traduzione. Se guardiamo nella edizione Mamash, non ingiurierai i giudici, direttamente i giudici, e non maledirai un capo nel tuo popolo. Un capo, un po' ambiguo, quale capo, cosa significa? Capo dei spazzini, cosa vuol dire? Nella edizione di Mosè Levi leggiamo, se trovo il segno, 27, non maledire i giudici, tra parentesi quadre, né il nome del Signore, quindi unisce le due cose, non augurare il male a chi è capo del tuo popolo. Allora, in questo versetto ci sono alcuni aspetti. Prima di tutto, è divinità o è giudici? Due modi di vedere. Secondo, cosa è la differenza tra i due termini che la Torah usa, che entrambi sembrano indicare una maledizione? Uno è il verbo lekallel, maledire, come è stato detto ad Abraham, umekallelcha, e chi ti maledirà, che cosa gli farò? Aor, l'altro termine, che è quello che è detto qui riguardo il capo, il nasi, o i capi, che non si sa chi siano al momento. Quindi perché due termini diversi? Può anche essere una forma poetica. La Torah a volte usa queste forme, che usa un termine, è un sinonimo del termine, è più bello, no? Però, comunque, sappiamo che ogni sinonimo è una parola simile all'altra, ma non è precisamente la stessa cosa. Esiste un altro termine per un motivo, perché comunque rappresenta una sfumatura che non c'è nell'altra. Allora, quali sono le sfumature, le diversità tra questi due termini? Allora, guardiamo il Targum Onkelos, la traduzione in aramaico, traduce direttamente giudice. Dayana la tekil. Non maledire il giudice. Chi è questo capo del popolo? Anche qui ci sono diverse opinioni. Secondo Ramban è il capo. Cosa è il capo? Il re, il monarca. Quindi abbiamo il potere giudiziario e il potere politico.
Però potrebbe essere anche il Kohen Gadol.
Non lo so, non ho visto che qualcuno dice questo, nel senso, Nasi non credo che sia, Kohen Gadol viene chiamato con altri termini come Mashiach, perché è unto, però Nasi non ho mai visto che sia applicato al Kohen Gadol, però se volessimo allargare il Nasi Be'amcha può essere ogni tipo di potere, ogni tipo di potere, ogni capo tribù,
io ho pensato può essere figure di riferimento,
ok,
come leader. Okay. Che si associa anche ai giudici.
Un leader sociale, l'altro leader
si associa anche ai giudici. Perfetto. Ora, per cosa c'entra qui nel contesto questa cosa di non maledire il giudice o il potere? Cosa c'entra qui? Allora vediamo già in un Midrash Haggadah antico che dice è contestuale a quello che sta succedendo in questo momento nella Parashah. Che cosa sta succedendo? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di prestiti. Se una persona impresta del denaro ad una persona che... Perché gli serve un prestito? Non come oggi che solo i ricchi possono prendere prestiti, ma perché è povero, ok? Allora, è povero e gli serve un prestito, allora tu non gli puoi imporre interessi, prima di tutto, è vietato prendere interessi tra Yudim, e non solo, ma se dovessi prendere un pegno per garantire il prestito, e questo è un povero, quindi non ha molti beni, proprio letteralmente non ha molti oggetti di cui avvallarsi, allora ha bisogno di quella cosa, hai preso un cuscino, ma di notte che fa? Glielo devi ridare ogni sera e poi la mattina vieni e lo riprendi. Di questo si parla, e si parla anche del comportamento, soprattutto, che il creditore deve avere nei confronti del debitore, perché la Torah dice una cosa molto forte: se volgerà a me il suo grido, il povero, io gli darò ascolto poiché io sono misericordioso. Quindi sii misericordioso anche tu, fai attenzione, perché se lui grida contro di te forse avrai qualche conseguenza. Ok? E qui dice subentra subito l'idea che questo Midrash vuole dire, poi vedremo altri legami contestuali. Questo Midrash lo interpreta in maniera un po' metaforica, un po' non letterale, e dice: perché si accosta nella Torah il divieto di maledire il giudice alla, al modo giusto di trattare il debitore? Perché se qualcuno non si fosse confortato nella maniera corretta con il suo debitore, è come se maledisse HaKadosh Baruch Hu. In altre parole, secondo l'interpretazione che non è un giudice ma è la divinità, possiamo accostare le due cose.
Bello, le due traduzioni
vanno insieme. Le due traduzioni vanno insieme. Vanno insieme. È chiaro che contestualmente, se volessimo parlare del giudice e non della divinità, è ancora più legato con questo. Perché? Perché cosa succede spesso a causa di prestiti o altri tipi di legami di denaro tra persone? Succedono le liti, sempre. E cosa si fa? Si va al giudizio. Chi non è, non viene trovato... se il giudizio non viene trovato a favore tuo, se vieni fuori colpevole o comunque devi fare qualcosa, qual è la prima cosa?
Te la prendi col giudice.
Te la prendi col giudice.
È come,
ok?
Se la prendessi col Kadosh Baruch
Hu. Ed è di conseguenza è come se la prendessi con Kadosh Baruch Hu, ma anche se non traduciamo con divinità, traduciamo solo con giudice, il contesto chiaramente è ovvio, quindi lo troviamo in molti commentatori come Rabbeinu Bachie, che fa questa attinenza. E anche Ibn Ezra fa riferimento a questa cosa qui, e soprattutto vediamo allungato un po' in un commentatore molto più tardo, molto recente, Rav David Zvi Hoffman, che approfondisce molto il significato delle parole e i contesti nei quali si trovano, dicendo che proprio questa idea qui di non maledire il Signore contestualmente nelle mitzvot legate agli indigenti, ai poveri, ai non abbienti, è chiaro che è legato appunto a questo contesto che dicevamo, ma anche in ogni situazione dove c'è un estremismo, come vedremo, c'è anche un'ingiustizia. Quindi la Torah dice: non devi essere estremo anche nella misericordia. Cosa significa? Se una persona si vuole comportare con misericordia verso una persona in difficoltà, un orfano, una vedova, un povero, un indigente, ma esagera in questa misericordia,
lo
mette in imbarazzo, lo fa svergognare, lo mette in difficoltà, appunto. Quindi questo è un estremismo nella, tra virgolette, giustizia che diventa ingiusta, ok? Quindi così come non puoi mettere in imbarazzo la persona con troppa misericordia, così anche non puoi considerare troppo la posizione del ricco, della persona che è sì benestante, sì abbiente, ed esagerare dall'altra parte, ok? Quindi sì, devi dare kavod, ma non esagerare questo kavod. E quindi in ogni società ci sono i due estremi. Nella società ci sono le persone indigenti e ci sono le persone mega ricche, ok? E ci sono le persone che hanno il potere, ministri, giudici, eccetera. E quando ci sono molti che sottomettono le persone deboli, che sfruttano, diciamo così, la loro posizione debole per in qualche modo sfruttare, usufruire, eccetera, eccetera, allora è chiaro che quelli che si trovano sfruttati, usufruiti, contro chi parlano? Contro i forti, contro i giudici, quelli che hanno le posizioni di potere, giusto? E anche li rendono colpevoli, nel senso danno la colpa della propria posizione non bella, dicono la colpa è loro, no? Questo è normale, lo vediamo in ogni società. Anche se non necessariamente ogni cosa deve essere colpa loro, ci sono altre motivazioni, altre dinamiche, però sono deboli, non hanno la forza di fare qualcosa contro di loro, hanno solo la forza della parola. Quindi si esprime nell'Ote Kallel, non maledire, maledire è una cosa di dire, è una cosa che si può fare con la parola. A volte il debole non ha altra arma se non la parola.
E non deve farlo.
E non deve farlo, se non è ovviamente giustificato o giusto nel modo in cui stiamo dicendo. La Torah quindi vuole proteggere sia il ricco che il povero. La Torah non dice: visto che sei povero hai sempre ragione, e non dice: visto che sei ricco hai sempre ragione. Tutti e due possono avere torto, possono avere ragione in base alla situazione. Quindi tutti e due vengono tra virgolette protetti qui dalla Torah, e da una parte abbiamo quindi il divieto di non mettere in imbarazzo, di non vergognare chi? La Torah lì parla delle persone deboli, lo straniero, la vedova, l'orfano, l'indigente, eccetera. E dall'altra parte dice: ma anche te fai attenzione, non è che devi ogni cosa mettere sulle spalle della guida, e quindi questo è l'altro estremo. E l'altro estremo, non devi maledire chi è in una posizione di potere per comunque per volere di Akadosh Baruch Hu. Prego.
Volevo dire, potrebbe esserci una connessione tra il non maledire i giudici, legata al fatto che i giudici vengono ammoniti a non accettare doni di corruzione.
Certo,
quindi loro stessi vengono messi in guardia prima ancora, e quindi per loro ci deve essere, attraverso questo ammonimento ci deve essere un rigore maggiore, per paura di quello che Hashem potrebbe fare contro di loro. Quindi di conseguenza le persone che maledicessero, diciamo, i giudici, è come se in qualche modo stessero contravvenendo a quello che Hashem ha comandato ai giudici stessi, e in maniera implicita diventare un'offesa nei confronti di Akadosh Baruch Hu.
Bene, assolutamente, sì, Chazak. Un altro punto, il concetto della differenza tra i due termini che la Torah usa, Tekalel e Taor. A livello linguistico lo vediamo nel Shaddal, luzzatto, può essere diverso, il termine indica due cose diverse, cioè sempre una maledizione, ma la Kelala, il primo termine usato, è fatto direttamente in prima persona, in presenza di chi viene maledetto, mentre Taor, Arur, è nascosto. E non in presenza, e porta cita diversi esempi e citazioni che supportano questa tesi, e in realtà anche Ibn Ezra, molto precedentemente, Ibn Ezra fa riferimento a questa differenza, ma anche se non allunga la spiegazione. Il nostro molto noto Rashbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir, che appunto Peshutosh el Mikra, Ikar, il senso ormai conosciamo bene, ci dice: sì, il contesto è questo, visto che i re, i giudici sono loro che hanno la facoltà di giudicare, di emettere giudizi, sentenze, eccetera, sia su questioni civili che su questioni penali, allora Regilim bene Adam le Kalelam, la gente è solita di maledirli. Giusto. Lo vediamo tutti i giorni, dice una cosa proprio che magari ha visto lui e che vediamo noi esattamente la stessa cosa, e fa diverse citazioni anche lui. Per esempio, dove troviamo una cosa nella Torah? Troviamo nella Torah che qualora una persona dovesse essere giustiziata, in maniera che la Torah vuole, con Sanedrin, con giudizio, con Edim, con testim, tutto quanto normale, non si... bisogna impiccare dopo la morte. Dopo la morte bisogna in qualche modo
esporre
il cadavere, però solo fino a sera, non più di quelle ore che vanno fino a sera, non si può far pernottare, bisogna subito, quando arriva la sera, togliere e come monito. Però la Torah dice: chi kilelat Elohim talui, la maledizione del Signore, se traduciamo con Signore, o possiamo anche tradurre con giudici, è appeso. Cioè tu stai, se tu fai questo, da un lato lo devi fare, da un altro lato non devi esagerare nel farlo, quindi prima di sera lo devi togliere, perché la maledizione della divinità o dei giudici non sia così, cioè praticamente la stai dando in bocca alle persone. Stai facendo sì che le persone maledicano il potere o Akadosh Baruch Hu.
Li stai spingendo tu.
Stai spingendo, allora sì, lo devi fare. Adesso non è questa parasha, non entriamo troppo. Non lo devi fare, ma lo devi fare in maniera molto limitata. Ok? Questo è il primo spunto, che è, potete andare a vedere, ad approfondire l'inizio della seconda chiamata. Il secondo spunto è il versetto direttamente successivo. Il versetto, lo leggo, dice: Meleatecha vedimacha loteacher bechor banecha titen li. Non tardare la tua melea e la tua dim'a. È cinese. In altre parole, non si sa da dove iniziare a prendere. Citiamo Rashi. Rashi, la parola melea è più facile da tradurre, perché male è pieno. Cosa vuol dire pieno? La melea è un riferimento alla pienezza nel campo agricolo. Quando è pieno, non tardare. Che cosa non tardare? Non tardare la devoluzione delle cose che devi devolvere. Cos'è dim'a? Normalmente dim'a vuol dire una lacrima. Letteralmente, dma'ot sono lacrime. Rashi dice, ve'ini yodea male shon dema. Rashi ci dice che la dim'a in questo versetto è un riferimento alla teruma. Ok? Quindi una delle dei doni che vanno devoluti, eccetera. Ma come si lega terumah con la parola dima o dema? Rashi dice veni odea, non so.
Ah, bello.
Non so a lui.
Dice, se non lo sa Rashi.
L'umiltà.
Ma nel senso, non ti dispiacere di donare, no, non ti dispiacere di dare.
Forse arriveremo anche a questo, vediamo, però non è diretto. Non è, sicuramente non è la spiegazione letterale, quello che chiamiamo Ikar Peshuto, il senso veramente semplice. Un altro dei contemporanei di Rashi, Rabbi Yitzchak Ara, dice Dimaha, la tua Dima è il tuo prodotto. Perché si chiama lacrime? Perché devi faticare, devi lacrimare per produrlo, come è scritto nel Teilim, e lo cantiamo Shabbat o altri giorni prima della Birkat Amazon, Hazorim bedima berina yikzoru. Hazorim, coloro che piantano, nel senso di piantagione, bedima, con le lacrime, berina yikzoru, raccoglieranno con allegria.
Chi ha faticato.
Esatto, molto semplice, una metafora molto chiara, se questo è il significato di Dima, secondo questa interpretazione, sì, ma non tutti sono d'accordo.
Calza però,
Sì, certo, calza il concetto.
A me mi piace la cosa, non lo faccio con la lacrima.
Sì, vuol dire che ti piace faticare. Ma è una fatica.
Certo che sì.
Anche se ti piace, sei fortunato.
Ti costa fatica.
È più con sudore che con lacrime.
Ok. Perché va bene. Allora la domanda è: quante volte hai lavorato una stagione intera per aspettare il raccolto? Le lacrime, forse, ora mi viene in mente, stiamo un po' uscendo da. Però le lacrime, forse, nella situazione dell'agricoltore che può essere, la metafora può essere valida anche per altri settori, anche nel commercio, sì, però soprattutto nel settore agricolo, dove tu veramente fatichi e ovviamente proiettato in maniera storica in precedenza all'invenzione di tanti elementi, strumenti e macchinari che agevolano tutto questo. Tu fatichi in una maniera molto, molto intensa, ma al tempo stesso non sai se questa fatica poi darà il suo frutto. Okay. Questa è la lacrima, forse. Cioè, il sudore è la fatica in sé, tecnico. La fatica fisica è il sudore, ma la fatica mentale del guarda tutto ciò che sto facendo, chissà che se ci sarà la pioggia quindi nel tempo giusto,
le lacrime stesse possono
chissà se i semi prenderanno nel modo giusto,
come lacrime fisiche,
lacrime
i dolori per esempio,
anche lacrima dal pianto proprio del dolore o del
e anche spirituale,
ma c'è anche quello psicologico, esatto, c'è anche quello psicologico, quindi che è più pronto alle lacrime, no? La difficoltà psicologica, quindi questo può essere un modo. Un'altra interpretazione di Le Atrave di Maha che stiamo vedendo ora, il versetto intero per capire il contesto meglio, Le Atrave di Maha lote acher, non tardare Le Atrave di Maha, e prosegue il versetto dopo la pausa, Bechor banecha titen li, dai a me il primogenito dei tuoi figli. Questo ci fa capire che la prima parte del versetto anche sta parlando di una cosa che va data a lui, quindi le primizie, la terumah, come le varie interpretazioni. Ma questo ci contestualizza che dal tuo prodotto devi dare una parte, la parte più importante, bella, prima, a me, e anche dal tuo prodotto dei tuoi lombi, cioè il tuo figlio, il primogenito, lo devi donare ad HaKadosh Baruch Hu, quindi c'è il pidione a bene, lo scompra, eccetera, eccetera. Però questo ci contestualizza, quindi il versetto stesso ci aiuta a capire, e poi il versetto successivo ci dice che la stessa cosa va fatta con gli animali, come abbiamo studiato nella Gemara, che c'è il Masar Behema, la decima dell'animale, e così via. Però in un'altra interpretazione dello stesso autore che ho citato prima, ma in un'altra fonte, dice Lote Acher, non tardare di fare che cosa? Di sposarti. Non rimandare in tarda età il tuo matrimonio, di trovare una moglie e fare una famiglia. Perché? Melea, il termine Melea può in qualche modo essere associato ad una donna. C'è un versetto che lui cita, adesso non voglio allungare troppo, di Maha, quindi Milea è la moglie, di Maha sono i figli. Perché? Non perché ti fanno piangere, perché vengono da una lacrima, una goccia, il seme, ok? E molto bello. E poi Bechor Banech, molto poetico, Bechor Banech ti ten lì, e poi il frutto, il primogenito sarà per me. Quindi molto interessante questa interpretazione. Andando verso Rashbam, Meleatecha, di nuovo è chiaro che è la pienezza del campo, qui è abbastanza chiaro, però su Dimachà ci sono molte direzioni dove possiamo andare. Questa che non è solo di Rashbam, ma anche molti altri interpretatori ne parlano, come Rabbi Avram Ibn Ezra ed altri, di Meleatecha è il solido prodotto del campo, cibo solido. Di Macha è il liquido, olio e vino. Che lacrima, che gocciola. Ok? Quindi Tirosh Veshemen Zait Tzar, che sono, e poi quando viene raffinato, quando viene filtrato, quindi è un riferimento alla fine della lavorazione. C'è un aspetto alachico qui. Quando è il momento, ne abbiamo parlato nella Gemara, quando è il momento in cui vige, in cui inizia ad entrare in vigore l'obbligo della terumah e del maser? In alcuni casi, in generale, quando il lavoro è finito. Ma quando è finito il lavoro? Dipende per cosa. Se parliamo di vino, di uva per vino, di olive per olio, vuol dire quando tu hai l'olio in mano, non quando hai preso le olive e quando le hai portate al frantoio, ma quando non hai più la polpa, non hai più tutto quanto quello che è lo scarto, hai l'olio puro, raffinato, filtrato, prodotto finito, la lacrima di olio che ti fuoriesce sul lato della botte o della bottiglia o dell'anfora, questo è il riferimento poetico a quel tipo di terumah e di maser, di dono che tu devi dare. Ok?
Certo.
Te va l'idea?
Però so proprio tutto una... Cioè, la pienezza un po', no? Però una diversa cosa.
Sono significati diversi, diciamo che vengono ricondotti però poi tutti quanti al discorso.
Ok, Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, grande maestro guida dell'ebraismo ortodosso, perché dico ortodosso? Perché era a capo di una grande lotta contro il riformismo in Germania, che praticamente ha creato un'assimilazione incredibile, e alcuni si sono tenuti molto forte nelle comunità originali tradizionali. Era una lotta molto molto importante, molto forte. Adesso nel momento di entrare in tutta la storia, Rabbi Shimshon o Shamshon Raphael Hirsch è uno dei capi di questa lotta, è un autore molto prolifico in tedesco, proprio per prendere la gioventù che ormai non leggeva l'ebraico, quindi soprattutto scrive in tedesco, ma lui è anche un grande linguista, filologo, e che spiega le parole della Torah e i contesti in maniera anche molto chiara. Affronta anche questo versetto qui, è molto lungo, perdonatemi, vado oltre. ok, aggiungendo a questo, concludendo magari con un aspetto, che cosa possiamo imparare noi da tutto ciò? Allora, prima di tutto, non tardare. E dove rientra il non tardare? Noi abbiamo studiato nella Gemara la mitzvah di non tardare. A che cosa si riferisce?
Alle tre festività.
Non tardare cosa?
Era l'offerta.
Oh, quindi ciò che tu hai detto, il tuo neder, hai fatto un voto di offrire qualcosa al Bet HaMikdash, ma può essere al Tempio, al Talmud Torah, quello che è. Allora lote acher, non tardare nel tradurre in azione le tue parole. Nel nostro caso si parla di una cosa simile, perché parla dei doni che vanno dati ai Kohanim, ai Levim, questo è il contesto del versetto. Quindi, secondo una visione non letterale, il senso è meleatecha, quando è che tu fai una promessa che farai un dono? Meleatecha, quando sei pieno.
Certo.
Però non deve essere solo in quel momento. Vedim acha, anche quando stai piangendo, quando ci sono le lacrime, dici come vengo a fine, come arrivo a fine mese, come faccio a coprire questa cosa, non ti dimenticare, lote acher, non tardare a promettere anche lì un dono in tzedakah. E allora Kadosh Baruch Hu ti ascolterà. Questo è un aspetto.
Anche perché è più facile quando stai pieno.
Esatto, esatto, assolutamente. E poi citano a nome dello Shelah, Shelah Rabbi Shayahu Alevi Urbitz, grande autorità e maestro sia di Alecha che di mistica, ma caporabbino di Praga, autore dell'opera Shene Luchot Haberit, le due tavole della legge, il nome dell'opera, quindi acronimo Shelah, e viene chiamata la persona, come spesso, col nome del libro. Quindi lo Shelah scrive, ho visto citato, non ho avuto tempo di guardare nello Shelah stesso, quindi non so, sinceramente a volte vengono citate delle cose non sono così precise, però ho visto a nome dello Shelah che dice questo: Meleatecha, la tua pienezza è un riferimento alla tua volontà, quello che tu vuoi, quello che ti riempie. Quello che tu vuoi è quello che ti riempie, è quello che ti dà appagamento, no? Ti appaga. Quindi la volontà della persona, vedimachà, e le sue lacrime, di nuovo, dice, le due cose sono legate. Se veramente vuoi qualcosa fino al punto di versare lacrime, perché è un desiderio così forte, ovviamente parliamo di cose positive, buone, giuste da volere, allora se la tua meleatecha, se ciò che ti rende pieno, completo se vogliamo, è davvero importante per te, cioè ti sei fissato un traguardo, ti sei fissato un obiettivo, ma a volte uno si fissa un obiettivo in maniera, ok, quest'anno in poi vado in palestra, per dire, da quest'anno in poi faccio la dieta, ma poi non si fa mai. Se ti fissi un obiettivo che veramente lo senti fino al punto che ci piangi, ci perdi le notti, non ci dormi la notte, eccetera, allora, e cosa fai con queste lacrime? Le rivolgi ad Akadosh Baruch Hu, cioè vuoi talmente tanto quella cosa che rivolgi ad Akadosh Baruch Hu la tua preghiera lacrimante di Macha, allora lote acher, allora non tarderà ad arrivare la risposta. In altre parole, qualcuno lo interpreta in questo modo: quando si cerca qualche cosa spesso ci si avvale di dei trick. Allora c'è questo qui che dà la berakà, c'è quest'acqua che è benedetta, c'è quella cosa lì che... mille cose. No, dipende dalla tua richiesta da Kadosh Baruch Hu, fatta con sincerità e con tutto il cuore, fino al punto di arrivare alle lacrime. Allora lote acher, non tarderà la tua risposta. Che Kadosh Baruch Hu ascolti tutte le nostre richieste. Amen. 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 Amen.